dei secoli, amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, amen. Allora buonasera a tutti voi, buonasera a chi ci ascolta per radio. Diamo il benvenuto ai numerosissimi parrocchiani di Vico Boneghisio che riempiono questa sala. E per voi Vico Boneghisio si intende sempre tutti e tre. Quando dico Vico Boneghisio sappiatelo che intendo tutti e tre. No? Allora vi rimando dal Vescovo, sì, che vi farà una bella lezioncina di comunione pastorale, va bene? Bene, noi mettiamo in atto stasera anche già alcune indicazioni del nostro Vescovo che giustamente ci consiglia di unire le forze, di unire le parrocchie, soprattutto per le attività di formazione. Quindi ringraziamo Don Claudio che ha promosso anche questa iniziativa di unificare un po' la formazione degli adulti, e quest'anno, come già dicevo ai miei parrocchiani l'anno scorso, affrontiamo, la prima volta che lo facciamo, il tema del decalogo, decalogo biblico. Avete in mano già un foglio che vi porta i due passi principali, li vedremo poi più analiticamente più avanti, ma anche in seguito nei prossimi incontri. E diciamo subito, soprattutto all'inizio, il perché abbiamo scelto quest'anno di rivedere un po' insieme l'argomento del decalogo, per due ragioni particolari. La prima ragione è una motivazione interna, voglio dire interna alla nostra fede, nel senso che il decalogo è sempre stato considerato la radice, la base del comportamento dell'uomo di fronte a Dio, che vuole stipulare con l'uomo un patto, un'alleanza. Dunque, una morale di risposta si presenta subito il decalogo. È morale, ma non è la morale per conquistare Dio, bensì una morale per rispondere a Dio che ha conquistato noi. Questo l'abbiamo già detto molte volte in varie tematiche, commentando varie parti della Sacra Scrittura, però è sempre bene ribadirlo, che la morale biblica, sia quella ebraica e soprattutto quella cristiana, ma anche quella ebraica, è una morale di risposta a un atto che ci precede. Noi siamo un po' sempre abituati a vedere la morale come la conquista del premio, no? Conquistarsi il paradiso, conquistarsi il cielo, conquistarsi la salvezza. No, non ce la conquistiamo noi, è Dio che ha deciso di conquistarci. Quando accogliessimo invece, noi abbiamo il merito di accogliere, ma l'accoglienza è l'accoglienza di un dono, non di una conquista nostra, sia ben chiaro. Quindi già i 10 comandamenti si instaurano, lo riprenderemo, proprio come risposta a un Dio che, rivelandosi, ha deciso di donarci il suo amore. Se Dio è Dio, allora non avrai altro Dio fuori di me, allora tutti i 10 comandamenti, tutte le 10 parole. Vedremo più avanti che il termine più preciso, il greco è molto più preciso, decalogo, 10 parole più che 10 comandamenti, ma anche questo lo vedremo. Comunque le conseguenze morali vanno comprese non tanto come dei comandi che Dio affida all'uomo perché siano eseguiti, altrimenti sarebbe l'uomo l'artefice della propria salvezza, ma come il riflesso nell'uomo di ciò che Dio ha fatto ed è in se stesso. Quindi i comandamenti sono anzitutto parole di rivelazione, parole che dicono chi è Dio. Attenzione, non vediamolo subito come codice morale il decalogo. Il decalogo prima di tutto è lo specchio, il riflesso, la conseguenza di chi è Dio, chi è colui che ci consegna queste parole. Le 10 parole rivelano l'identità di Dio prima che rivelare l'impegno che l'uomo deve assolvere per accogliere in sé il mondo di Dio. Quindi questo è molto importante che lo diciamo poi subito. Certamente poi gli impegni si traducono nella concretezza della nostra vita, quindi i dieci comandi spezzano la richiesta di Dio dentro la nostra vita storica, la nostra vita concreta, e le dieci parole abbracciano pressoché a 360 gradi tutto il nostro comportamento. Non c'è nulla al di fuori dei dieci comandi, ma proprio nulla. Anche le questioni più moderne, sono le questioni soprattutto di bioetica, rientrano quasi tutte nel quinto comando: non uccidere, perché la vita non è tua. Dentro qui c'è in radice tutta l'enorme problematica dei tempi nostri circa l'aborto, l'eutanasia e via dicendo. Dunque una prima ragione interna: i dieci comandi, le dieci parole, da sempre possiamo dire che sono viste come la risposta che Dio chiede all'uomo perché abbiamo ad accogliere Lui. C'è anche una ragione esterna, vorrei dire epocale, storica, legata alla cultura del nostro tempo, che ci ha fatto decidere di riprendere in mano il Decalogo. Si parla oggi di una notte etica, l'espressione è di personalità di un certo livello nella nostra Europa, che studiando proprio l'Europa di oggi parlano di una notte etica, una notte morale. Non solo perché assistiamo a un degrado dei nostri costumi, no? Dei nostri comportamenti, e non parlo soltanto dei politici italiani e non solo, i politici sono la punta dell'iceberg di una società molto compromessa col male, ma perché soprattutto oggi si sostiene che non esiste più un codice etico universale. Oggi si è più propensi a dire che esistono diversi codici, diverse morali, no? Diverse etiche. Quindi si parla oggi di pluralismo morale, pluralismo etico, nel senso che ciascuno ha la sua morale, ogni gruppo ha la sua morale, ogni situazione richiede di essere vista secondo canoni diversi. Per cui non esiste più il bene e il male in sé, ma tutto andrebbe collocato nella situazione concreta, e allora emergerebbero criteri morali molto molto diversi. Prego. Ciascuno rischia oggi di voler decidere da sé ciò che è bene e ciò che è male, lo sappiamo. L'uomo del nostro tempo addirittura, facciamo un passo oltre, sembra disinteressarsi del problema morale, perché è più interessato alla scienza, alla politica, all'economia, alla tecnica, no? L'etica sembra un po' una materia di lusso, o una materia bigotta, o una materia per gente un pochino moraleggiante, che non avendo altri piaceri nella vita ha il piacere di far della morale. La morale oggi non è in auge nella cultura corrente. Le trasmissioni televisive poi non usano quasi più il termine morale se non nel senso dispregiativo, cioè morale come moralismo, come atteggiamento moralistico, che riguarderebbe la parte bigotta, cioè cattolica, della nostra nazione. Prevalentemente questo è il giudizio che si dà, non dico tutti i giorni, ma spessissimo, ad esempio su quella canale televisivo Rai 3 tutti i giorni, il cardinale laico Augias, no? Quasi tutti i giorni, ci dice queste cose, certamente in una forma molto più soft, ma ce le dice, e come? E la gente assorbe, senza accorgersi, come avviene con la pubblicità, per cui noi senza accorgerci scegliamo i prodotti che sono pubblicizzati, no? Inoltre, con la stessa distinzione, dicevo, fra bene e male, oggi sfuma sempre di più, non soltanto perché ciascuno si fa una sua idea di bene e di male, ma perché le stesse nozioni di bene e male lasciano posto ad altre nozioni. Ad esempio, è bene ciò che è utile, è dannoso ciò che è inutile, o è male ciò che è dannoso. E lo vediamo nel campo anche della sperimentazione, no? se un esperimento riesce bene, è utile, quindi è buono. E allora è buono anche eliminare embrioni se dall'embrione riesco a ricavare delle cellule staminali, perché avrai un bene immediato. Faccio degli esempi in maniera un po' rozza, ma per farvi capire come è il pensiero un po' nella cultura di oggi. Ciò che si sperimenta, se riesce bene, è comunque bene. Non ci si rende più conto degli effetti o delle cause della sperimentazione. Quindi in realtà questa notte etica rivela un'eclissi ancora più profonda. Le persone che riflettono di più fanno un passaggio ulteriore. L'eclissi etica rivela la eclissi di Dio, che trascina con sé ovviamente anche l'eclissi dell'uomo, quindi della moralità. Ricordo la celebre frase che tutti citano di Dostoevskij, no? Se Dio non c'è, allora è tutto possibile. Lo dice in un suo romanzo tra i più famosi, no? Se Dio non c'è, dice Dostoevskij, tutto diventa possibile. Ma la domanda è, di nuovo, di tipo antropologico, ma l'uomo è soltanto biologia, utilità, economia, denaro, volontà, desiderio, tecnica? O l'uomo non è anche amore, coscienza, libertà, intelligenza? In fondo siamo davanti a un bivio. La risposta che diamo alla domanda, chi è o che cosa è l'uomo? Se l'uomo è solo biologia, tutti gli esperimenti sono legittimi. Ma se l'uomo è anche coscienza, l'uomo dice alt, questo sì, questo no. Altrimenti arriviamo a Hiroshima da una parte o agli esperimenti del dottor Mengele dall'altra nei campi di concentramento. Quindi la domanda vera è chi è o che cosa è l'uomo. Dunque in gioco di nuovo è la concezione stessa della persona umana che, se ci badiamo bene, prima ho parlato di discredito del termine morale, ma l'uomo è l'unico essere morale che esista in natura. Tra i viventi è l'unico essere che non solo è fatto per il bene e per la verità, ma riesce a capire che alcuni comportamenti sono buoni, altri invece no, ma è l'unico. Gli animali e le piante non riescono a capire quando un comportamento è buono. Loro sì, ragionano secondo il criterio del successo, della utilità, ma noi no. Guai se ragionassimo in termini solo di successo. L'uomo riesce invece a capire che una società è giusta e progredisce non soltanto quando va bene la finanza e l'economia, ma quando va bene la giustizia, il rispetto, la pace, la cultura. Quindi quando va bene la morale, il comportamento. Facciamo un ulteriore passo avanti. Dove sta l'origine della morale? Dove la troviamo? Sta nella coscienza. Sta nella ragione dell'uomo, quella luce naturale che l'uomo ha da sempre, innata in lui. Nella coscienza brilla questa luce che illumina i passi dell'uomo sulle strade concrete della nostra vita. Non esiste un uomo privo di morale, anche uno che non fosse educato, però è una persona che fiuta, intuisce che cosa è bene e che cosa è male. E da sempre è proprio questa luce che da una parte viene avvertita come posta da colui che ha creato l'uomo, quindi Dio. Dall'altra ispira questa coscienza morale dell'uomo, ispira le grandi legislazioni dell'umanità. È la legge positiva. Per legge positiva si intende la legge che fabbrica l'uomo, la legge dei parlamenti, la legge dei codici, no? Tutta questa parte positiva, positiva perché è fatta dall'uomo, da dove deriva? Molta legislazione è convenzionale. Faccio un esempio: che a rosso il semaforo ci si debba fermare non è scritto nella coscienza umana, è una norma convenzionale. A rosso ci si ferma, al verde si va bene, questa è una norma convenzionale. Ma ci sono delle norme di legge che non sono convenzionali, ma riposano su qualcosa di ben più profondo. Tutto. tutti oggi, a me facciamo un esempio lampante, no? Tutti ammettono che il furto è un reato. C'è nessun parlamento che neghi questo, è un dato di fatto. Il furto è negativo. Tutti ammettono che uccidere, togliere una vita sostanzialmente è negativo. Di per sé non c'è bisogno che la maggioranza del Parlamento voti una legge del genere, perché sta scritta prima ancora che vengano scritte le leggi. Però le leggi scritte dagli uomini fondamentalmente sono legittime quando rispecchiano, rivelano e traducono e concretizzano nelle varie situazioni della vita le leggi non scritte, a cui diamo in genere il nome di leggi naturali, perché appartengono al patrimonio naturale dell'umanità. Quindi qualsiasi uomo avverte che alcuni comportamenti sono buoni, altri comportamenti non lo sono. E perché questo avviene? Ma proprio perché è come se avesse scritta nella sua coscienza appunto una legge di moralità che non si trova nel mondo infraumano, animali, mondo vegetale, mondo animale. L'animale è mosso dall'istinto e nessuno di noi si sogna di attribuire agli animali una responsabilità morale per le loro azioni. Nessuno mette in prigione il cane se fa un'azione malvagia, perché il cane non è responsabile di ciò che fa. E l'uomo invece per ogni azione che compie la valuta in base a quei criteri morali che si trova scritto a carattere cubitali nella sua coscienza. Quindi la coscienza è una specie di radar, no? Di radar morale che dice a ciascuno di noi, la legge generale della morale in tutti i codici è la legge nota, fa il bene, evita il male. Espressione molto generica, ma che dice esattamente una cosa seria. Ciascuno di noi ha scritto nella sua coscienza, fa il bene, evita il male. Rivelando a Mosè, ecco, queste 10 parole, veniamo a noi, Dio aiuta in qualche modo attraverso il suo popolo, alla storia del suo popolo, aiuta a ritrovare quelle fonti della moralità che valgono per tutti i popoli, cioè aiuta Dio a chiarire quei principi primi che lui ha scolpito nel cuore di ogni uomo, prima che sulla pietra a Mosè. Principi che potrebbero essere offuscati, come di fatto a volte lo sono, per tante motivazioni. Giovanni Paolo II ebbe a dire in una sua omelia: Yahweh li ha scritti questi comandi nella pietra, ma li ha incisi soprattutto in ogni cuore umano. È il sottotitolo che ho messo al tema di quest'anno, no? Dio ha scolpito le sue leggi nel cuore dell'uomo prima che sulla pietra, come legge morale universale, valida e attuale in ogni tempo e in ogni luogo. Del resto il catechismo della Chiesa Cattolica, che per noi cattolici è un punto di riferimento essenziale, al numero 2070, dice, quindi se lo volete segnare, nel numero 2070, i 10 comandamenti appartengono alla rivelazione di Dio. Al tempo stesso ci insegnano la vera umanità dell'uomo. Notate l'espressione, ci insegnano la vera umanità. Mettono in luce i doveri essenziali, quindi indirettamente i diritti fondamentali inerenti alla natura della persona umana. Quindi non sono fatti solo per gli ebrei e per i cristiani. I 10 comandi valgono per tutti gli uomini, di ogni tempo e di ogni luogo. Finisce il numero 2070 del Catechismo, il Decalogo contiene una espressione privilegiata della, virgolettata, legge naturale. Fin dalle origini, e qui si cita Sant'Ireneo, fin dalle origini Dio aveva radicato nel cuore degli uomini i precetti della legge naturale, poi si limitò a richiamarli alla loro mente e ci donò il Decalogo. Potremmo ancora, per concludere questa breve introduzione, i 10 comandi sono accettati da tutta l'umanità? Domanda grossa, a cui non è facile dare una risposta, no? La vasta negazione di Dio che ha caratterizzato l'ultimo secolo, il secolo scorso del secondo millennio, ha portato anche ad offuscare non solo la cosiddetta prima tavola del Decalogo, per prima tavola si intendono i primi tre comandamenti che riguardano Dio, ma anche non pochi aspetti dell'altra tavola, cioè i comandi che riguardano le nostre relazioni con gli altri, con il prossimo. Tuttavia bisogna anche aggiungere che l'universale riconoscimento dei diritti umani fondamentali, Carta dei diritti ONU 1948, è comunque uno degli aspetti positivi del nostro tempo. Testimonia comunque la perenne validità di una legge morale naturale, universale. La Carta dei diritti è stata fatta per tutti i popoli, non per alcuni a danno o contro gli altri. Gesù, poi lo sappiamo, ma lo accenniamo solo, stasera lo riprenderemo, ha ribadito il valore fondamentale del Decalogo. Non lo ha snobbato, non lo ha messo in un angolo. Non lo ha semplicemente superato dichiarando il Decalogo una specie di stadio non più valido per chi accetta il Vangelo. No, no. E lo ha fatto in diverse circostanze. Però Gesù non lo accoglie passivamente il Decalogo, come magari viene proposto da scribi e farisei che si dichiarano discepoli di Mosè, ma hanno rischiato, come ben sappiamo, di sclerotizzare la legge di Dio dentro a un codice e quindi di fissare per sempre una sorta di codice morale che da una parte li aiutava a compiere il bene, ma dall'altra impediva loro di andare oltre. Quindi poteva risultare anche una morale di comodo. Fai questo e non fare altro, però, no? Gesù purificherà il Decalogo, lo spiritualizzerà, nel senso che gli darà una radice ancora più profonda e una portata ancora più vasta. Ricordo solo l'episodio della disputa sul divorzio in Matteo, no? È molto celebre episodio, che celebre dialogo che sentiamo molto spesso anche nella liturgia del matrimonio. Quando si avvicinarono alcuni farisei, mettono alla prova Gesù, gli dicono: è lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? E Gesù risponde: ma non avete letto che il creatore da principio, vedete che Gesù riporta all'origine, li creò maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie e i due saranno una carne sola, così non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. Ma gli obiettano: ma perché allora Mosè, dicono i farisei, ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di mandarla via? Insomma, perché Mosè ha permesso il divorzio? In sostanza, rispose Gesù, per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così. Perciò vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto in caso di, traduce concubinato, ma qui le traduzioni sono molteplici, e ne sposa un altro, commette adulterio. Poi negli altri Vangeli Gesù applicherà anche alla donna lo stesso principio per l'uomo, eccetera. L'altro caso molto noto di Gesù è quello del giovane ricco, no? Quando quel giovane si avvicina, che cosa devo fare? L'abbiamo sentito nel Vangelo qualche domenica fa, cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù gli ripete i comandi, dice: ma cosa trovi scritto nella legge? Non rubare, non far questo, e cita alcuni comandi dei 10. E quel giovane dice: ma maestro, io tutte queste cose le ho osservate. E Gesù dice: bene, fa questo e vivrai, fa questo, ma poi gli dice altre cose, va allora, vendi tutto quello che hai, questo non sta scritto nei 10 comandamenti, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. E quello se ne andò. Ma ad ogni modo, i 10 comandi si riassumono sempre per Gesù nell'amore a Dio e nell'amore al prossimo. Perché ricordate i farisei, quando gli fanno ancora la domanda: qual è il più grande comandamento? E Gesù, perché gli fanno questa domanda? Perché i farisei erano dentro a una selva tale di comandi, erano 632 i comandi che dovevano osservare, per cui giustamente c'era il problema di dire: ma caro maestro, qual è il più importante di questa selva di leggi che abbiamo? E Gesù risponde, come ben sappiamo: ama Dio, ama il prossimo come te stesso. Gesù li sintetizza in due, anzi in uno, con due facce. Il primo è, e il secondo è simile al primo, o è l'altra faccia del primo. Ama Dio con tutto il cuore, eccetera, eccetera. Ama il prossimo come te stesso. Quindi vuol dire che anche per i 10 comandi, la sintesi in fondo, che interpreta bene il decalogo, è sempre quello dell'amore. La moralità umana è in fondo la moralità dell'amore. Chi ama vive moralmente e vive una buona morale. Lo ribadisce anche San Paolo in più occasioni. Poi Gesù, vedremo, compierà dei passi avanti, perché dopo aver ribadito il valore del decalogo e averlo ricondotto alla radice dell'amore, no, ci svelerà tutte quelle dimensioni della carità che sono accessibili soltanto attraverso alla fede, quindi all'accoglienza del Vangelo. Quindi vanno ben oltre le esigenze del Vangelo alla legge naturale. È la novità della morale evangelica. Quando Gesù dice: siate perfetti come perfetto, no, il Padre mio che è nei cieli, questa è la novità di Gesù, che ci invita, ricordo alcune novità che vanno oltre i 10 comandi. Ci invita a porgere l'altra guancia, non c'è nei 10 comandamenti. Ci invita a riporre la spada nel fodero, ci invita non solo a spartire la tunica ma anche il mantello, ci invita a pregare per i nemici, ad amare anche quelli che ci odiano, a perdonare le offese, ad essere puri di cuore, distaccati dal denaro, a praticare l'elemosina nel segreto, ad amare la mitezza, a conservare la gioia anche nella persecuzione, no? Rallegratevi se siete perseguitati, rallegratevi. Queste robe qui non ci sono nei 10 comandamenti, perché fanno parte della morale evangelica, quindi del cristiano che accetta Gesù. E oltre i 10 comandi, Gesù ci offre molte altre prospettive che fanno parte di una morale, la morale della sequela si chiama, cioè la morale di chi è amico di Gesù. Chi è amico di Gesù va ben oltre i 10 comandi. Però i 10 comandi rimangono la base necessaria per entrare nella vita soprannaturale, nella vita cristiana. Insomma, potremmo dire che la morale evangelica è come una specie di albero, di grande albero, dove il decalogo rappresenta il tronco e dove i rami, i fiori e i frutti sono poi i cosiddetti precetti evangelici. Ma i precetti evangelici si innestano su un tronco che non si può eliminare, il tronco è dato dalle 10 parole. Ecco perché i comandamenti di Dio obbligano. Questo ce lo ricorda di nuovo il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 2072, ci dice: poiché enunciano i 10 comandi i doveri fondamentali dell'uomo verso Dio e verso il prossimo, i 10 comandamenti rivelano nel loro contenuto essenziale delle obbligazioni gravi, pesanti, serie, gravi. È il testo, è l'aggettivo che usa il Catechismo, quindi usiamo questo anche noi. Sono i 10 comandi sostanzialmente immutabili, obbligano sempre e ovunque, nessuno potrebbe dispensare da essi. I 10 comandamenti sono incisi da Dio nel cuore dell'essere umano. Mi pare che il Catechismo sia molto, molto preciso e anche molto forte, e quindi non possiamo qui barare. Quello che ci insegna la Chiesa è un insegnamento certamente grave, ma la posta in gioco è alta, la posta in gioco è la nostra rovina o la nostra salvezza. Quindi davanti a questa posta in gioco non si tratta di scegliere se preferire la pasta asciutta alla matriciana o alla carbonara. No, qui si tratta di scegliere se percorrere la via della vita o la via della morte. E davanti a una posta in gioco così seria non arzigovoliamo troppo, non giriamo troppo attorno. Cioè, i 10 comandi sono 10 obblighi che, ripeto, rivelando la natura di Dio, rivelano anche la nostra natura, perché non dimentichiamo mai che noi siamo fatti ad immagine di Dio, non siamo un'altra pasta, siamo creature di un creatore, ma tra il creatore e la creatura c'è una somiglianza. La Bibbia parla di somiglianza tra la creatura che siamo noi e il creatore. Quindi questi 10 comandi, insisto su questo perché è veramente centrale, altrimenti riduciamo i 10 comandi a 10 norme, a 10 leggi e basta, e invece sono 10 strade, ma sono anche 10 specchi che rivelano chi è Dio e quindi rivelano anche, conseguentemente, chi siamo noi. Tale è la natura di Dio, tale è anche, ovviamente in modo creato, la nostra natura, se siamo fatti ad immagine sua. Detto questo, che era davvero una premessa, mi sembra indispensabile per cominciare poi ad affrontare analiticamente queste 10 parole, prendiamo in mano adesso il foglio che avete. Il decalogo biblico noi l'abbiamo in 2 testi fondamentali, sparpagliato c'è anche in altri testi, ma fondamentalmente il decalogo nella sua forma compiuta lo troviamo in 2 libri del Pentateuco. Il Pentateuco sono i primi 5 libri della Bibbia. Lo troviamo al capitolo 20 dell'Esodo e lo troviamo, il decalogo, al capitolo 5 del Deuteronomio. Avete nella pagina scritta più in piccolo i 2 brani, uno accanto all'altro. Ve l'ho messo per leggerli un po' in sinossi. Sinossi vuol dire leggerli insieme, diamo un'occhiata per vedere la profonda unità che c'è. Sono quasi tutti simili i 2 brani, però ci sono alcune differenze che vale la pena notare subito. Anzitutto, questi 2 testi quasi identici hanno una parte, poi dietro, scusate, completiamo il discorso, avete anche i 2 testi che rivelano la sintesi catechistica dei 10 comandamenti, quella che abbiamo imparato noi a memoria da ragazzi, che sono un ulteriore riassunto, stringono ancora di più, per certi versi, ve lo dico subito, dobbiamo dire anche purtroppo, però per comodità mnemonica ha dovuto il decalogo catechistico riassumere il decalogo biblico, perché il decalogo biblico è un po' più ampio, quindi è di difficile memorizzazione, però è importante che ci sia l'uno e l'altro, e ci rendiamo conto, almeno una volta nella vita, ci rendiamo conto che vale la pena da adulti, una buona volta, leggere e commentare il decalogo nel testo biblico, perché il testo catechistico lo comprendiamo solo se comprendiamo tutta la ricchezza del testo biblico. Diversamente il decalogo catechistico rischia di diventare una cosuccia per bambini e rischia di non rivelare tutta la ricchezza che invece rivela il testo biblico, da cui deriva il nostro testo catechistico. Quindi torniamo alle 2 pagine scritte più in piccolo, quindi ai 2 testi biblici. Faccio notare subito la partenza, perché per certi versi, anzi non solo per certi versi, è il versetto più importante, quello che nel catechismo, nella dizione catechistica purtroppo non c'è. E qui comprendiamo il senso del mio purtroppo. Come comincia il catechismo, il decalogo catechistico? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di te. Guardate il testo biblico. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. Tutti e 2 i testi, con parole un po' spostate, dicono la stessa cosa. Ora, questo inciso, io sono il Signore Dio tuo, virgola, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, è il punto chiave del decalogo. E purtroppo, ripeto, manca nel testo catechistico. Perché è il punto chiave? ma perché rivelano l'identità di Dio, rivelano che Dio si presenta quando a Mosè consegna, e quindi quando attraverso Mosè consegna al suo popolo, ma a tutta l'umanità, queste 10 sante, santissime, li chiamano gli orientali, le 10 santissime parole. Bene, prima di chiedere gli impegni al suo popolo, dice chi è lui. Chi sono? Chi è Dio? È colui che ha fatto uscire il suo popolo dalla terra d'Egitto, da una condizione di schiavitù. Quindi capite che non siamo di per sé davanti, stando a questa introduzione, prima di tutto a un codice etico, ma siamo di fronte a un codice rivelativo. È un testo di rivelazione che ci dice chi è Dio, prima che chiederci degli impegni. E Dio è il liberatore. Questo è essenziale, perché ci fa subito capire che i 10 comandi di Dio sono 10 strade per rendere l'uomo libero. Io sono Dio perché ti ho fatto uscire da una condizione di schiavitù. Come dire, quello che ti dirò adesso è per farti uscire da un altro tipo di schiavitù. Io che ti ho tolto dalla schiavitù dall'Egitto, adesso ti dico chi sono io, sono il Dio liberatore, perché ti tolgo da altre schiavitù ben più profonde della schiavitù di Egitto. Quindi vedete il ribaltamento anche della nostra cultura, no? La nostra cultura in genere, quella laica, o meglio la cultura laicona, laicista di oggi, e dice che in fondo la morale cristiana è una morale dell'obbligo, una morale che ci imprigiona, no? È una morale che ci coarta, è una morale che in fondo ci fa fare delle cose spiacevoli, mentre la vera morale è quella che ci fa fare quel che vogliamo. Lasciateci fare quel che vogliamo. Il mondo di oggi, ma il mondo di sempre, vorrebbe una morale così. Diteci che possiamo fare tutto quello che vogliamo. Basti vedere, no, oggi come vengono giudicati gli orientamenti sessuali, no? Che è un aspetto, ma per dire la realtà del ragionamento che sta dietro, no? Qualunque orientamento sessuale non va impedito. Oggi non si ragiona forse così nei talk show, perché? Perché è legittimo. Dunque ciascuno deve essere, anzi, educato a seguire i propri orientamenti sessuali. Poi non ho mai capito perché ancora oggi si condanni l'incesto e la pedofilia, questo non l'ho ancora capito, perché se è valido il ragionamento, io vorrei dire, andiamo fino in fondo. Se è valido il ragionamento che ogni orientamento sessuale, in quanto è orientamento, è legittimo, è perché voi vi scandalizzate davanti alla pedofilia. Se uno è pedofilo, è lasciatelo esercitare. Ma c'è di mezzo il bambino lì. E beh, dall'altra parte c'è di mezzo una moglie, un marito, scusatemi. La moglie di Marazzo, perché tutti conosciamo il caso, ma per dire, le mogli o i mariti del o della Marazzo, non vanno rispettati anche loro. Allora l'adulterio, su cui oggi, figurarsi, si transisce, ma l'adulterio è una forma di pedofilia. Là si offende il bambino, e qui chi si offende? Si offende l'altro coniuge. Ma scusate, qual è la differenza? È il pietismo del bambino che fa scattare la morale, no? La morale scatta laddove ci sono delle condizioni oggettive che vengono infrante. E allora, davanti alla infedeltà, bisogna dire, signori, la infedeltà è peccato. Oggi non si può più dire, è reato. Nel codice della famiglia ancora l'infedeltà è considerata reato, non so fino a quando, ma sta scritto nel codice penale, negli articoli che noi parroci leggiamo ogni volta che celebriamo il matrimonio, impone ai coniugi l'obbligo reciproco della fedeltà, della coabitazione, cioè della fedeltà è primo, eh? Quindi anche il codice civile, anche la legge civile dice che il primo obbligo è la fedeltà. Questo fa sì che gli atti di infedeltà vengano considerati reati dal codice italiano. E allora? Vedete le contraddizioni, no? Faccio notare qualche schizofrenia, perché ce n'è molta in giro. Comunque torniamo a noi. Il Decalogo si presenta in termini biblici come un codice che rivela Dio e come la strada della libertà, non la strada della schiavitù. Quello che Gesù dice al giovane ricco: fa questo e vivrai. Vuoi fare il contrario? Morirai. Morirai. Cioè non sarai più un uomo, non sarai più una persona umana. Poi inizia tutto il resto del testo, che ripeto nei due brani sono molto simili se non identici. Non avrai altre idee, io leggo solo l'Esodo, il primo, voi date un'occhiata anche a quello di destra, il Deuteronomio. Non ti farai idolo né immagine alcuna, né di ciò che è lassù nel cielo, né di ciò che è qua giù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sottoterra. Quindi divieto dalla idolatria. Non ti prostrerai davanti a loro, gli idoli, no? Non li servirai, perché io il Signore sono il tuo Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri e dei figli fino alla terza e quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni di per sempre per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai invano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascerà impunito chi pronuncia il suo nome invano. Nel nostro decalogo catechistico siamo al secondo comando qui solo. Vedete invece qui il comando è molto più articolato. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Sei giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato, Shabbat in ebraico, riposo, in onore del Signore tuo Dio. Non farai nessun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. E qui comincia una diversità tra i due testi. La motivazione del giorno di sabato. Perché devi riposare il giorno di sabato? Perché devi smettere di lavorare il giorno di sabato? Perché il sabato è il giorno di Yahweh? Per qual motivo? Secondo l'Esodo, perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra, ma si è riposato il giorno settimo. Dunque la motivazione che dà l'Esodo, del giorno santo, è la memoria della creazione. Tu devi riposare il giorno di sabato, che per noi, per motivi, quando lo incontreremo lo spiegheremo, è diventato il giorno dopo il sabato, la domenica, a causa di Gesù Cristo, no? Ma il senso non muta. Secondo l'Esodo, la motivazione del riposo festivo è: ricordati di ciò che Dio ha fatto creando il mondo e creando l'uomo. Quindi fermati, uomo, perché devi riprendere in mano il senso della creazione. Splendido la motivazione. Se tu non ti fermi, uomo, a meditare ogni sei giorni chi ti ha creato e perché ti ha creato, tu sei diventi mezzo uomo. Se vuoi appropriarti della tua umanità, fermati. Fermati e ricordati che Dio ha fatto il mondo in sei giorni e il settimo giorno si è riposato e lo ha dichiarato sacro, cioè santo, cioè diverso dagli altri giorni. Vi ha spiegato molte volte, no? Il senso biblico del termine santo, molto diverso dal nostro linguaggio italiano. Per noi i santi sono le persone buone, gli eroi, no? E invece nella Bibbia è ancora più profondo. Sì, il santo, il buono morale è una conseguenza della diversità. Santo vuol dire diverso da. Dio è il santissimo perché è diversissimo dal mondo, ecco, non perché è buonissimo. Guardate invece la motivazione che dà il Deuteronomio, la colonna di destra. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso. Perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di sabato. Allora, secondo il Deuteronomio, fermati, uomo, il giorno di sabato. Perché? Perché lì devi fare memoria di una liberazione che ti è capitata. Eri schiavo in Egitto e in giorno di sabato Dio ti ha liberato. Teniamoli presenti queste due motivazioni, perché poi nel cristianesimo con Gesù Cristo le due motivazioni si sposano. La creazione e la redenzione, la salvezza e la creazione, sì, e la liberazione sono la medesima cosa. Però è importante che vediamo la dinamica che c'è in ogni testo biblico. Secondo, ripeto, l'Esodo, la motivazione del riposo festivo è: medita su ciò che Dio ha fatto per te, ti ha creato e ha creato il mondo. Secondo il Deuteronomio è: fermati il giorno di sabato, perché in quel giorno devi ricordarti di essere stato liberato da una schiavitù. Eri schiavo, ora sei libero. Secondo invece l'Esodo, prima non c'eri e adesso ci sei. Prima c'era il buio, adesso sei nella luce. Dio ti crea, ti ha dato la vita qui, eri schiavo, Dio ti ha ridato la libertà. Poi tutti gli altri viaggiano. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore tuo Dio. Vedete, nel nostro schema catechistico c'è soltanto onori il padre e la madre, punto. Qui c'è una motivazione, la vedremo. Poi, non uccidere, è uguale al nostro testo catechistico. Non commettere adulterio. Ecco, di là nel Deuteronomio, non commettere atti impuri. È una specificazione. L'adulterio fa riferimento a una relazione, no? Non commettere atti impuri fa riferimento prevalentemente a una sessualità personale, anche se questi atti vanno visti sempre in contesti relazionali. Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non rubare, non desiderare la casa del tuo prossimo, la moglie del tuo prossimo, nel suo schiavo, nella sua schiava, nel suo bue, nel suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. L'ultimo comando, che nella tradizione latina è stato diviso in due, nella tradizione orientale luterana e invece in alcune chiese protestanti invece è un unico comando, perché hanno diviso diversamente, rimangono 10 comandamenti ma con una divisione interna che vi lascio di là da vedere a casa vostra, divertitevi un po', nel retro della pagina. La suddivisione ebraica e quella cattolico-luterana, sono 10 comandi dappertutto, ma la tradizione ebraica è più conforme al testo biblico, dove l'ultimo comando è non desiderare, punto. Non desiderare ciò che non puoi desiderare, mentre nella tradizione cattolica e luterana sono due i comandi: non desiderare la moglie e non desiderare la casa del tuo prossimo. Ma di per sé sarebbe bene conservare l'unitarietà del desiderio. Ti è vietato desiderare ciò che non puoi desiderare. Non puoi desiderare ciò di cui non puoi entrare in possesso, sia la moglie, ovviamente, sia il marito, sia la casa, eccetera, eccetera. Non desiderare ciò che non puoi desiderare, ciò che non può essere oggetto del tuo desiderio. Questo darà modo poi di capire tutto il discorso, vedremo, di Gesù, il discorso della montagna, quando Gesù, proprio parlando dell'adulterio, dirà: non desiderare nemmeno la moglie, no? Ma il desiderio è già peccato, e qui vedremo quando. Quando ovviamente il desiderio è coltivato in modo tale che una persona fa di tutto perché il desiderio diventi realtà. Quindi attenzione a non confondere il desiderio con un pensiero che passa per la testa. Mi piace la Ferrari del mio prossimo, magari questo qui non è un desiderio, questa è una legittima aspirazione. Mi piace la moglie del mio prossimo, e beh, insomma, questo qui agli occhi non si comanda. Capite che i comandi di Dio sono un po' più seri che neanche uno sprazzo di desiderio, guai se l'uomo non desiderasse. Però il comando non desiderare va molto più in profondità, cioè fai in modo di contenere i tuoi desideri, perché poi i tuoi comportamenti nascono da che cosa? Da desideri che tu non hai educato. Sempre il peccato nasce da desideri che tu non hai orientato al bene. Quindi è molto importante anche il peccato di desiderio, che, ripeto, non è un guizzo di luce. Quindi cerchiamo di essere persone serie e di interpretare in maniera seria la Bibbia, altrimenti davvero cadiamo nel ridicolo. Ecco, io mi fermo qui, anche perché sono già 10:50, quindi ho sempre il vizio di parlare troppo e di lasciare magari poco spazio anche a voi per renderci conto. Quindi, se qualcuno desidera già chiedere, no, stasera abbiamo fatto solo un'introduzione, ovvio, al Decalogo, spiegando il perché ho deciso di scegliere questo e cercando di darvi stasera soltanto l'intelaiatura dei due brani biblici, ma poi noi vedremo nei prossimi incontri, comando per comando, oppure accorpando qualche comando di Dio, qualche parola laddove è accorpabile, per entrare un po' più in profondità. Però mi pare che stasera era necessario almeno cominciare a aprire la porta per renderci conto di che cosa stiamo parlando. Bene, adesso se c'è qualche domanda, se c'è qualche chiarimento, se qualcosa non è stato, abituiamoci anche davvero a dire subito i nostri dubbi, in modo che non li diciamo fuori dalla porta quando usciamo, no? Diciamoceli qui tra noi, nessuno dà il voto, non c'è nessun esame, quindi siamo liberi davvero di porre domande, di esprimere questioni se le abbiamo, è ovvio. Angela, qui c'è il microfono perché per radio altrimenti non sentono. È già in funzione, penso di sì.
Viene da me un giorno un rappresentante, così parlando, perché c'è anche un rapporto di amicizia, e mi dice: ma che colpa ho io se mi piacciono le donne? E ne ha già sposato, è già la terza. Ecco. No, appunto, e io ho detto: ma tu di che religione sei? Cioè, di che credo sei? No, perché se sei musulmano il Corano lo ammette, ma se sei cristiano, ecco, battezzato, voglio dire, il nostro Dio è un Dio fedele, ecco. Ma insomma, io allora sono una normale. Cioè, ecco, far capire, oppure un giovane che mi dice: lascia stare i 10 comandamenti, le 10 parole, di quello che vuoi, perché tanto io non ci riesco. Cioè, il far capire alle persone la normalità, ecco, nel senso, insomma, il cristianesimo non è un'ideologia, ma è un'esperienza legata a una persona chiamata Gesù Cristo, ecco, il quale ci ha detto, è venuto e si è rivelato per dirci chi siamo, ecco, e chi è il Padre. Per cui si parte da lì, ma è veramente difficile oggi far capire, ecco, cioè siamo noi la normalità. Mi capisci, Don Alberto?
No, beh, al primo è chiaro che bisognerebbe fare una riflessione di tipo umano, antropologico, per dire: vabbè, insomma, a te piacciono le donne e fin qui sei normale, fino a ieri, non so oggi, perché oggi non si sa più chi è normale, perché tutti sono normali e tutti anormali. Vabbè, ci sono 5 generi oggi, quindi figura, non c'è più uomo e donna secondo la Bibbia, no? Pare siano 5 i generi, ma al di là della battuta, è evidente che uno deve rendersi conto cosa vuol dire amare una donna e cosa vuol dire da parte di una donna essere rifiutata, perché poi il rischio è sempre quello di concepire la morale come un mio desiderio, una mia voglia personale, e quindi ragionare soltanto sulle mie reazioni. Ma una morale è anche tener conto della dimensione relazionale della vita umana. È come dire, no? Oggi è di moda, soprattutto in tema di eutanasia, concludere, ed è un ragionamento che alla televisione sentite ormai ogni giorno: ma perché io non devo essere libero anche di togliermi la vita? E uno rimane lì, anche un cristiano, dice: ma il garasone, e che cosa impedisce a uno di togliersi la vita? Allora, possibile che con tutto il catechismo, con tutte le riflessioni che si fanno, perfino la nostra Costituzione italiana, disattesa ormai dalla cultura radicale, che è una cultura soggettivistica, bene, perfino la nostra Costituzione parla di dei valori di socialità e di solidarietà che fanno parte della vita di ciascuno di noi. Quindi la domanda vera: se non vogliamo entrare dentro al mondo dalla fede e rimanere su un piano naturale, quindi proviamo a prescindere un attimo dal Dio cristiano, rimaniamo sul piano di una riflessione umana, quindi antropologia, in fondo, no? Allora devi far cominciare a ragionare, dire: ma senti un po', ma sei sicuro che la tua vita è proprio soltanto tua? E tu ne puoi fare l'uso che vuoi tu, decidere, ma sei proprio sicuro, a partire dal fatto: ma tu hai deciso di essere maschio o femmina? Ah no? Ma tu hai deciso di nascere a Casalmaggiore perché non sei nato, non so io, a New York? Ah, ma tu hai deciso di nascere in questo tempo perché non hai deciso di nascere nel 1500? Cominciare a far capire che la pretesa che la vita sia tua è un bluff, perché cos'hai di tuo? Tutto ti è stato dato. Primo. Secondo, cominciare a dire, ma sei sicuro che tu puoi decidere di fare della tua vita ciò che vuoi, prescindendo assolutamente dagli altri? Ma tu che lingua stai parlando? L'italiano. Allora comincia a ringraziare la Repubblica Italiana, la storia italiana, della lingua che ti ha dato. Tu quanti anni hai? 42. Bene, fino a 42 anni chi ti ha mantenuto? Come ti sei mantenuto? Qual è la tua cultura? Sei andato a scuola? Bene. Qualcuno ti ha insegnato la storia, la geografia, la matematica? Cioè, cominciare a far capire che tu hai un sacco di cose nel sacco della tua vita, scusate la ripetizione di parole, che ti è stato dato dagli altri. Allora, attenzione, tu puoi decidere di toglierti la vita, ma guarda che tu, togliendoti la vita, non agisci soltanto dentro la piccola circonferenza della tua decisione. Tu intacchi anche gli altri, tu impoverisci l'Italia, impoverisci la tua famiglia, butti via il patrimonio che la scuola, l'istruzione, la professione, il lavoro ti ha dato. Allora, cominciare sul piano umano a dire, ma è così vero il ragionamento di fronte al quale qualche volta anche in televisione qualche persona anche proveniente dal nostro mondo cattolico rimane lì, no? Davanti Marino una sera, uno dei tre candidati del PD, no? Che sostiene appunto la libertà radicale dell'individuo di fare dalla propria vita ciò che uno crede, e nessuno me lo può impedire. No, pian momento, ma te lo può impedire, attenzione, in una logica puramente soggettivistica tu puoi fare dalla tua vita ciò che credi, ma in una logica umana, dove nell'umano c'è dentro anche la relazione, no? La tua famiglia, la cerca degli amici, il tuo paese, la tua parrocchia, la tua città, la tua nazione, la tua storia. Se tu ti togli la vita, dovresti moralmente chiedere il permesso alle persone che ti vogliono bene. Ora cominciamo a ragionare un po' diverso. Comincia a chiedere a tua madre, se ce l'hai ancora. Comincia a chiedere a tua moglie, se ce l'hai. Comincia a chiedere a tuo figlio. Io mi voglio togliere la vita. Tu cosa dici, mamma? Tu cosa dici, figlio mio? Cioè, partire da queste cose di base per far capire che è sciocco il ragionamento, ed è illusorio, ed è sbagliato il ragionamento oggi molto molto in voga di dire della mia vita, era lo slogan delle femministe del 68, no? Dicevano l'utero è mio e lo gestisco io. Ma è lecito questo? Ma è lecito? Non di fronte a un codice estrinseco, eteronomo direbbero gli studiosi, ma di fronte al codice della tua umanità. Non so se è chiaro il ragionamento, perché se radicalizziamo l'istanza soggettivistica e libertaria, ma certo che tu puoi fare della tua vita ciò che credi, ma allora attenzione, allora tu puoi andare anche ai 200 orari, se ti va di andare, se tu non tieni conto assolutamente degli altri, tu puoi fare dalla tua vita e continui a calpestare. Anche la tua decisione di toglierti la vita è un'offesa a coloro che ti vogliono bene, a coloro che ti hanno educato, a coloro che finora ti hanno tirato su. Da qui si parte per capire che la vita è un dono, e quindi non ci sei solo tu al mondo. La tua decisione, comunque tu la pensi, non è neutrale nei confronti degli altri. E andando avanti di questo passo, se credi che davvero la vita sia un dono, devi pure rispondere alla domanda: chi ti ha donato la vita e da dove viene? E quindi si innesta il problema religioso, ma non come un problema altro, è la naturale prosecuzione dei pensieri che facevo prima. Cioè, capite, qui se non si entra a ragionare in termini un po' educativi e profondi, davvero ci sfugge tutto, perché in televisione si ragiona a slogan, no? Uno dopo 30 secondi viene fermato dal conduttore perché i tempi televisivi, e uno non riesce mai a spiegare, non riesce mai a ragionare in televisione. Dobbiamo cominciare a dire, signori, basta, in televisione, guardate, fateci divertire, fateci fidi Don Camillo, proiettate le partite sportive, ma non fate dei dibattiti sui massimi sistemi, dove la metodologia è esattamente contraria a quella che dovrebbe essere una metodologia di riflessione e di studio, che è quello di avere il tempo di fare questi ragionamenti. Il tempo non c'è, quindi, ma è studiato, è tutto studiato, intendiamoci. Quindi, ecco perché quando si è davanti a questi ragionamenti, a queste riflessioni, cominciamo a ragionare proprio partendo dall'umano, perché l'umano è già rivelativo, l'abbiamo detto all'inizio, di ciò che Dio è. Allora già nel nostro umano c'è il tu, non c'è l'io. L'io, ce lo dicono anche gli psicologi, gli psichiatri più atei, l'io, quando è che comincia ad essere cosciente di sé? Quando scopre un tu. Quindi vuol dire che la relazione è non qualcosa di opzionale nella maturazione della mia persona, no? La relazione è essenziale al mio io. Ma allora, se la relazione è una dimensione essenziale al mio io, perché io ragiono in termini di io? Se la relazione è essenziale, dovrei allora tirar dentro il tu, il voi, il noi, eccetera, eccetera. Ecco la dimensione sociale della vita umana. Spiace, lo dico da sempre, lo dico anche stasera, spiace che la vecchia cultura di sinistra in Italia, quella di Togliatti e dei veterosocialisti, che erano fin troppo collettivistici e comunitari, per loro esisteva solo la collettività e la società, spiace che oggi davvero questa cultura si sia sempre più infilata dentro nel tunnel della cultura radicale, che è l'esatto contrario del loro DNA. A loro spiace quando io dico queste cose, però sono vere. Qualcuno me le contesti. La cultura di sinistra, nata come sociale, quindi molto valore alla comunità, e noi, secondo la nostra visione, perfino eccessiva, perché nelle repubbliche socialiste, no, l'individuo scompariva in nome dello Stato, in nome della società, quindi in nome della democrazia, no? Addirittura l'individuo scompare. Spiace che oggi questa cultura della sinistra abbia sposato esattamente il contrario del suo DNA, la esaltazione dell'individuo. Quindi guardate la schizofrenia di questa cultura. Ieri esaltava la società a detrimento dell'individuo, oggi esalta l'individuo a detrimento del valore sociale. Ma cerchiamo di ragionare, signori, perché qui non ci capiamo proprio più. Allora, siate quel che siete. Insomma, non so se è chiaro, se qualcuno ha da contestare lo faccia pure, sono ben felice contestarsi un po' di più, no? Saremmo un po' più vivaci nel dirci le cose come sono. C'è qualche altra questione, qualche altra domanda? I famosi valori non negoziabili, un'altra espressione che spiace oggi, dà fastidio, no? Però pensate che ho trovato questa espressione, tra l'altro, in un libro, lo dicevo ai miei preti in quei giorni scorsi, no? In un libro di Don Carlo Gnocchi, Restaurazione della persona umana, 1950. Don Carlo Gnocchi, in un libro veramente bello di antropologia, quindi lui era anche uno studioso, questo lo si dimentica, no? L'uomo della carità, ed è verissimo, ma dietro alla sua carità c'era un pensiero non debole, c'era un pensiero forte, e lui parlava già allora, usava un altro termine, ma è analogo, i valori non commerciabili, la stessa cosa. Quindi è sua la paternità, a meno che ne trovi uno prima ancora. Finora ho trovato lui, ecco, quindi i valori non commerciabili, questa espressione, dice, una società che non si basa su valori, che si basasse solo sui valori commerciabili, è una società destinata alla morte. Vive una società soltanto se si basa su valori non commerciabili, non vendibili, su cui non ci deve essere il compromesso, insomma, nella compravendita. Oggi invece tutto è comprabile, no? Con le mazzette si comprano tutto, perfino i valori, ed è il Parlamento a decidere ciò che è valido. Altra grossa pecca dei tempi moderni, delle democrazie moderne, che hanno buttato fuori la morale dalla finestra, la fanno rientrare dalla porta, e i parlamenti oggi nelle democrazie attuali rischiano di essere l'istanza del bene e del male. Decidono loro ciò che è bene e ciò che è male. Invece il Parlamento, i parlamenti non hanno questa potestà, hanno soltanto la potestà di fare delle leggi che siano conformi a ciò che si riconosce naturalmente come bene e male. La nostra Costituzione fatta nel 47-48, queste cose le capiva bene. La Repubblica Italiana riconosce, usa molto spesso questo termine, riconosce, vuol dire che prima delle leggi dello Stato ci sono le leggi morali, a cui lo Stato è obbligato. Non è lo Stato, altrimenti siamo lo Stato etico. Se lo Stato decidesse lui a maggioranze ciò che è bene e ciò che è male, è la fine. E infatti le democrazie attuali, domanda, sono delle democrazie o non sono, qui bisogna stare attenti, vado in galera, espressioni delle dittature del relativismo, la famigerata frase di Benedetto XVI, no? Che non va giù ai vostri vantaggi. Sono delle democrazie o sono delle dittature del relativismo? Ci impongono il relativismo, che è la morte, perché il relativismo vuol dire che non esiste nessuna verità. I parlamenti oggi decidono, domani decidono il contrario di quel che hanno deciso oggi, e bisogna fare quel che dice. Allora ecco l'obiezione di coscienza. Capite, la legge naturale, e davvero termino, diventa la legge naturale, i 10 comandamenti che sono la legge naturale, nel contesto di oggi diventano davvero, non solo per noi cristiani, ma per un uomo che abbia un pizzico di sale in testa, diventano la base per fare la rivoluzione culturale, non quella armata, quella culturale sì. Cominciare a dire no, pian, tu Stato vai contro non ai 10 comandamenti, non usiamo, vai contro la legge naturale, quindi diventi illegittimo. Sant'Agostino aveva un'espressione fantastica, quando lo Stato, allora c'era l'impero, travalicava se stesso, l'impero dice un magnum latrocinium, grande latrocinio è l'impero, perché cominciava l'impero a scolorirsi e cominciava a degradarsi, cominciava il degrado, cominciava la notte etica anche alla fine dell'impero romano. Magnum latrocinium, Sant'Agostino. Se dovessimo noi oggi dire che lo Stato è un magnum latrocinium, ci mettono in galera, però forse bisogna cominciare ad andare in galera. Siamo arrivati a un punto in cui il cristiano o l'uomo di coscienza deve davvero cominciare anche a dire bene, ma vado in galera, però io non ci sto a questi compromessi continui. E invece noi ci barcameniamo e chiediamo, no, il compromesso a tutti i livelli, ma guardate che il compromesso sembra la strada della libertà e diventa un capo al collo in cui noi ci attacchiamo, e il compromesso è, direi, la situazione attuale sta rivelando sempre più che rischiamo di prendere questa china, no? L'eccesso di libertà che oggi abbiamo ed è sbandierato da tutti, che poi si traduce nell'eccesso di moralismo quando un poveraccio sbaglia, che è un'altra assurdità del nostro tempo, ma l'eccesso di libertà sta provocando proprio pian piano il capio, cioè ci stiamo strangolando con le nostre mani, perché lo vediamo che è così. Ecco che torneranno di moda i 10 comandamenti come le 10 strade dell'autentica libertà, quindi dovremmo forse ritornare un po' di più a questi valori e dire no, anche, ripeto, senza citare i 10 comandamenti, perché se citare la Bibbia oggi in Europa facciamo la figura dei bacchettoni, ma citiamo la legge naturale, citiamo la legge morale naturale che precede le leggi dello Stato. Bene, abbiamo superato già abbondantemente le 10, io ci tengo all'orario, quindi non superiamo mai l'ora 5. Attenzione che giovedì prossimo c'è già una prima interruzione, don Claudio, perché noi abbiamo al secondo giovedì del mese sempre la adorazione mensile. Per noi il giovedì è il giovedì della formazione e della preghiera, quindi giovedì prossimo è il secondo giovedì del mese e abbiamo l'adorazione mensile a San Francesco insieme alla parrocchia di San Leonardo. Se Vico Boneghisio vuole aggregarsi non c'è nessun problema. Come catechismo, come incontri, ci vediamo fra 15 giorni. Va bene? Concludiamo con la preghiera. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E buonanotte a tutti. Prego.